Metro Podcast.
Amici di Metro Podcast, benvenuti a questa ottava puntata del nostro Pod Cult, il podcast dedicato alla filmografia cult degli anni 80-90. Ormai lo sapete, ci ha fatto una promessa, è tornata a trovarci. Lei, sto parlando dell'affascinante Serena Grandi.
Evviva!
Ciao ragazzi, ciao.
Ti sei innamorata di me, Serena, di la verità. Il mio fascino, ragazzi,
te,
è devastante. Anch'io, pensa che ogni tanto anch'io mi innamoro di me stesso.
Pensa che ho fatto tanti chilometri in campagna per vederti.
Grazie. Ma sei venuta con trattore?
Salutiamo anche l'immancabile Marzio Rossi.
Sì, sono qua, è colpa mia.
Marzio Rossi è un nome
d'autore.
No, è un nome che mi ha salvato la pelle. Ragazzi, io ringrazio mia mamma che ha messo questa Z, perché sennò io ero Mario Rossi.
Davvero?
Sì.
Un milione di Rossi. Mario Rossi.
Rossi.
La Z dove l'ha messa?
No, cioè, la Z è in Marzio.
Ah, Marzio.
Se no... A parte che le mamme non mettono le Z nei cognomi, al massimo li mettono nei nomi.
Ma lo ti sai, stavo, lo sai come
ti,
sono.
Ti stavo dicendo, è veramente svampito ogni tanto, ma l'amiamo per questo. E ti stavo dicendo che se non fosse stato quella Z, io mi sarei trovato, sai, tutte
in
le finte carte di credito, Mario Rossi.
Esatto.
Sarei stato sputtanata vita.
Marzio. I libri scolastici.
Ma non siamo qua per parlare di me, siamo qua per parlare di Serena.
Di Serena, perché nella puntata precedente
abbiamo una conduttrice pazzesca.
Bravo,
no, grazie, grazie mille, che onore.
Pazzesca.
Pensa a te, che onore t'ha fatto. Vai con la prima
per
domanda.
Per me è un onore essere qui con una star, cioè
diva,
Marzio, ti ringrazio che mi hai
iconica.
Insomma,
iconica.
Voluto per questa puntata.
Ma sei stata anche icona gay? Sì.
Ancora adesso lo sono, sì.
Assolutamente. Ah.
Beh, mi amano i gay.
Sei...
Pensa che l'altra sera un mio amico gay è andato in un locale, allora dice, ho incontrato uno pazzesco, stavo per dargli un bacio e lui mi bacia e mi fa, sì però devi farmi conoscere Serena Grandi. E io sono rimasto malissimo.
Fantastico. Eh beh sì, tutte le grandi dive sono sempre state delle icone, anche Damina, poi Raffaella Carrà. Serena Grandi, poi ce ne sono state altre di grandi
non credo.
No, penso queste che possiamo raccontare. Vai Vanessa.
Allora, nella scorsa puntata abbiamo parlato di tante cose di Serena Grandi, no? Dai primi passi al successo, insomma, l'abbiamo conosciuta in parte e in questa puntata continueremo a conoscerla. Insomma, abbiamo parlato di Edoardo, tuo figlio, il gioiello che hai messo al mondo, che salutiamo tra l'altro perché ci sta seguendo nel backstage.
Sì, è qua davanti a noi a curarci, perché dice, se trattate male la mamma io entro e vi
tiro. No, che c'ho paura che dicono qualunque, capito? Ecco perché sta qua. Perché dice, mamma, non hai più rete.
Ah, è la tua censura questa, quindi.
Non hai più rete, mi dice.
Ti controlla.
Dico, guarda che io sono arrivata alla mia età,
Che non la diciamo.
No. Per dire quello che volevo, finalmente.
Sì, adesso chi è che ti può rompere le palle?
Nessuno.
Hai la libertà di dire quello che ti pare.
Giornalista,
salvo qualche querela che non...
Cercano appunto qualcosa per...
Stai attento che ti querelo anch'io. Vai con la domanda che vuoi fare a Serena, che
e
poi
quindi,
la faccio
insomma,
maniera.
Stavo dicendo, l'abbiamo conosciuta, insomma, in parte. Oggi continueremo a conoscerla e, insomma, sappiamo che è stata chiamata non solo perché era un sex symbol, ma anche perché poi è diventata veramente bravissima.
Sì, la tua carriera è cambiata. Prima eri la bella totale, poi pian piano hanno detto, cazzo, sai che è anche brava, chiamiamola a fare questo. Perché, se non sbaglio, hai incominciato a fare un thriller con Fabio Testi, se non sbaglio. Dico bene?
Sì.
Si chiamava, non mi ricordo il titolo.
L'abbiamo fatto in Bulgaria.
Sì.
Ti Brassa. Come mamma di Monella.
Sì, Tito Brassa vuole fare la mamma di Monella, vero?
Certo.
Ma la cosa che a me ha fatto più girare la
dopo
testa...
Dopo Miranda.
Sì, la cosa che mi ha fatto impazzire è che ti ha chiamato Ligabue. Sì. Per fare Radio Freccia.
Ho fatto Radio Freccia, ero la mamma
di Freccia.
Accorsi.
Sì, eri la mamma di Freccia.
Che non mi ha mai chiamato per fare un film. Di produttore.
Accorsi, vergognati.
Anche Scamarcio.
Quindi ti sei trovata bene con Ligabue regista?
Molto.
Che tipo?
Aveva le idee chiarissime.
Sì.
Cioè io sono arrivata sul set, ma ho provato tutti i vestiti.
E ti ho detto, Serena, guarda, io credo che il rock... Parlavo così.
C'era Guccini.
Ma c'era Guccini, certo. Faceva il barista.
Come no?
Ma tu Guccini l'avevi già conosciuto prima o l'hai conosciuto
non
lì?
No, non l'avevo conosciuto, perché io da Bologna poi sono stata fino ai 18 anni.
Perché 17. Tu sai che aveva un locale Guccini a Bologna dove...
Sì,
dove
come no?
Le dame si chiamava, come si chiamava? Boh,
sì,
me ne ha parlato,
sì.
Roncato, quindi arriva.
Ah, sì.
E lui faceva cabaret lì, certo. da Guccini. E quindi tu hai conosciuto Guccini, Ligabue.
Ligabue, poi a un certo punto lui arrivava in bicicletta con una tuta.
Chi?
E comincia Ligabue.
Ma pensate, Ligabue in bici con la tuta non me lo vedo. Un rocker con la tuta in bicicletta.
Hai capito?
Ma pensa te.
E andava sul dolly, come fosse sempre stato su un dolly.
Sì?
Quindi lui dirigeva come se fosse stato Fellini.
Ma poi, allora, parliamoci chiaro. Io l'ho visto a Radio Freccia, per me è un bel film.
È un bel
sotto
film.
Tutti i punti di vista, bravissimo. Accorsi, ma è stato girato bene. Poi lui ha smesso, non è che, forse l'ha fatto un altro di film, ma non
fatto
tanti.
Invece poi dopo chi mi ha cambiato la carriera è stato Pupi Avati.
Beh, lui che ha usato in quei ruoli un po' più importanti.
E con lui ho cominciato a recitare.
E lì hai capito qual era la tua cifra?
Che senso?
Cifra recitativa? Cosa? non stavo parlando di soldi, stavo parlando
com'è?
Qual era...
Che senso?
No, stavo parlando qual era il tuo stile nel recitare.
Lui mi fece fare una donna di 70 anni e ormai ci siamo.
No, abbiamo detto che non diciamo l'età.
Ma basta guardare Wikipedia.
Ma
amore.
Metti la finta, conosco infatti. Un sacco di persone che mettono
l'età. Ma lo sai cosa faceva la Magnani?
No.
La Magnani aveva il passaporto, sul passaporto aveva buttato una cosa di caffè ed era... tutto macchiato, quindi non si capiva quanti anni
ai
aveva.
Tempi che il passaporto te lo lasciavano per 20 anni, adesso te lo fanno cambiare in città.
Ma adesso c'è il codice fiscale.
Appunto.
O magari ti invecchi così sembri.
Sì. Mannaggia, quelli che hanno inventato i codici plastificati, cazzo.
Sì, non puoi più,
potevamo andare avanti ancora 10 anni a raccontare,
sì,
di aver 20
esatto.
anni, porca troia.
Serena, parliamo un attimo di amicizie, perché
sì.
come sappiamo il settore dello spettacolo è un po' particolare, ci sono tante invidie, insomma le amicizie non sono sempre vere. Tu hai trovato delle amiche di cui ti potessi fidare?
Anche no.
No.
Quindi, cioè, nel mondo dello spettacolo mai una degna della tua amicizia?
No, le mie amiche sono sempre state al di fuori del mio lavoro. E
immagino adesso una che si crede un'amica del mondo dello spettacolo dice, ah cazzo.
No. Ho sempre scelto le amiche belle,
sì?
che però mi davano una tranquillità incredibile. Anche le ultime, vabbè, c'è un'amica storica a Rimini da 40 anni, da quando proprio eravamo all'asilo, e la amo in una maniera... pazzesca, però ho sempre scelto amiche che non avevano a che fare col mio lavoro.
L'invidia delle altre donne ti ha pesato nella vita?
Tutte le donne sono state invidiose di me e io non lo sapevo. Ecco perché uso il palo santo continuamente, perché l'invidia è l'occhio, come dicono a Napoli.
Quindi sei d'accordo?
L'occhio è come una fucilata.
L'invidia è il difetto peggiore. Dell'umanità?
Dell'umanità.
Poi il peccato originale nasce dall'invidia di non poter avere quella mela, sostanzialmente.
Io non sono mai stata invidiosa di niente.
Di nessuna?
Di nessuna.
Neanche una che ha fatto un film figo dici non avrei voluto fare io?
No, assolutamente. Magari ero invidiosa di chi aveva una famiglia grande, figli, mariti... amanti, però una famiglia, oggi sono sola.
Ma come concilia sta cosa col ruolo di diva? La diva non può avere una famiglia, non può fare la mamma con 12 figli, non può fare stirare, no? Cioè, la diva è la diva, è sola.
Sì, ma la diva non c'ha la lira, che diva fa? Si chiude in casa.
Bisogna trovare un marito che comprenda il ruolo della diva.
Bisogna trovare un produttore. attore, ho un autore.
Esatto, che munge.
Che munge e che ti fa tutti i testi.
Esatto.
Un autore.
Quando vai in televisione,
io i testi li faccio.
Parli di Stanislavski o parli di Saffo, come sì, adesso in teatro, e riesco a dire le cose che
io ho visto Marzio
dire.
Che si stava quasi proponendo, vero?
Ma io sono già pronto per la figurati con... ripeto, lei mi deve dare indietro i soldi degli occhiali, però per il resto siamo... Allora, io ho una domanda invece un po' delicata perché tocco un argomento che tu hai toccato in un libro, sicuramente un argomento che ti ha fatto male affrontarlo. Parlo della chirurgia plastica. La chirurgia plastica, tu ne hai usufruito, tu nasci perfetta, non hai bisogno di niente.
Infatti
perché
mia madre era arrabbiatissima.
Infatti eri stupenda, non avevi da toccare niente, perché come natura ti aveva fatto, eri già uno spettacolo. Man mano hai deciso di cambiare le tue forme. Le prime volte pare bene, perché avevi trovato anche un chirurgo molto bravo, che aveva fatto ben poco, perché aveva...
Sì.
Come dire, rimodellato alla perfezione, ma grazie al cacchio non ci vuole un granché. Poi si è finita nelle mani sbagliate. Ci vuoi raccontare quell'esperienza?
L'esperienza delle... Io dico a tutte le ragazze, mi raccomando, guardate bene chi è il medico. Fate, non prendete perché sta su Instagram e andate lì e vi fate fare la qualunque, perché sono dei delinquenti.
E ci sono quelli anche che
sono dei bracciolari,
soldi,
capisci? Certo. Cioè, gente che ti apre... E non sa neanche perché ti ha aperto.
Quindi tu hai fatto una brutta esperienza.
Io ho fatto una brutta esperienza perché volevo fare un'addominoplastica. Questo medico mi ha detto, ma facciamo anche il seno. Io ho detto, ma scusami, il seno. Ho avuto un figlio. La gravidanza mi aveva lasciato una bella pancia. E che dobbiamo fare? Il seno c'è bisogno, tanto in così...
Sempre è stato apprezzato.
Non ci vado,
quindi
su OnlyFans.
Come sono frecciatine?
Io ci farei un pensiero.
Sono frecciatine,
però,
che arrivano a te, queste.
Io ce ne farei un pensiero, Serena. Un po'
bene,
di soldini.
Poi ne parliamo.
Oh, ok.
E allora, niente, non si sa come... La dominoplastica è venuta malissimo. Il seno che lui voleva farmi me l'ha fatto. Però io avevo male, mi toccavo qua. E dicevo, ma perché sto così male? Vado all'ospedale, mi dicono, diagnosi sbagliata, diagnosi ritardata. Quindi o operiamo subito oppure lei tra 3 giorni muore.
Di cosa si trattava?
Si trattava di un lobulare, era un cancro pesantissimo sotto
l'ha scavato, quindi
è stato scavato tutto. Io mi sono salvata, infatti ho scritto La joie de vivre.
Ah, ti sei tatuata?
Sì, sono tatuata La gioia di vivere, perché ho rischiato.
Cioè, quindi
tanto.
Mi stai dicendo che chi ti aveva operato per la mastoplastica non si era accorto, non ti aveva fatto una mammografia prima, non ti aveva fatto degli esami prima per vedere se avevi un tumore o non avevi un tumore? Pesante.
Pazzesco.
Ma li hai denunciati? Sei andato in causa? L'hai vinta, immagino.
Certo. Ho vinto la causa, mi devono risarcire.
Terribile, comunque.
Ma non mi risarcire di che poi,
sì,
capisci?
Sì, perché quelle robe lì non ti risarcisco.
Io ho smesso di lavorare perché la gente, no, i produttori non mi chiamano, sapendo che io ho avuto un cancro e ho avuto una... sono una mazzone, capisci? E ho perso anche il cinema. Perché la gente lo sa, sai, magari quella ha avuto...
Adesso non hai più voglia di rifartelo, di sistemarlo.
Ma non ci penso neanche.
No,
no, perché è tutto un...
Il tuo seno è stato un po', come dire, croce delizia della tua vita, è stato un simbolo, e il fatto che tu arrivi con questa tua maturità artistica, con questa tua profondità d'animo, con un seno in meno, ti fa diventare quasi divina sotto un certo punto di vista, quasi un'eroina. Perché io so cosa vuol dire combattere eroina contro quella malattia, lo so alla perfezione.
E alzarsi la mattina è difficile.
So benissimo.
E soprattutto quando ti devi vestire.
Lo so.
Comincia il dramma.
E so che è la paura la cosa più brutta, perché poi hai a che fare con una cosa che non conosci.
No.
E il fatto che tu sia qui a raccontarlo, e se vogliamo, finito questa parentesi, saremo qua ancora a ridere, a dire stronzate, fa di te una donna straordinaria. E ti faccio un applauso anche da solo. Grazie. Perché è stupendo vederti così e sono contentissimo. Vai pure con le altre domande, perché
passiamo al momento, un momento più felice, perché insomma abbiamo saputo che tu hai vinto un Oscar.
Abbiamo saputo. Fallo vedere.
Gira voce che abbia vinto un Oscar.
Io l'ho intuito guardandoti l'avambraccio. Allora,
cosa si prova? Che emozione
abbiamo saputo.
Abbiamo saputo.
Che emozione è vincere?
Voce
un
di
Oscar?
Corridoio.
Guarda, io quel periodo lì lavoravo, avevo aperto un ristorante,
sì,
a Rimini. E poi a un certo punto mi chiamano, guarda stasera su Sky, perché
c'è la notte degli Oscar.
Sì, c'è la notte degli Oscar e il tuo film, il film che hai fatto con Sorrentino, La grande bellezza, e sta agli Oscar. Dico, non ci posso credere, vado a casa, lascio tutto il ristorante, ci può c'era Edoardo, vado a casa, apro la televisione, primo impatto con la notte degli Oscar, io, che esco da questa torta enorme, comincio a ballare, a continuare a ballare, e quella è stata la prima inquadratura. Prima inquadratura,
wow.
Oscar, non a me, Oscar a Sorrentino, però devo dire che il primo frame del film c'ero io.
È stata una delle emozioni più forti.
Molto, diciamo.
Certo.
È stata una delle emozioni più forti della tua vita da artista.
Quasi, come posso dire, un sogno. Sì.
Ci credo. Un sogno,
tu sai, mi sono sognata, ho sognato di prendere un Oscar.
Ma è un po'.
Ma pensa che
si è chiuso un cerchio, se vogliamo, della tua carriera.
Sì.
Poi lascia perdere che c'è ancora da fare, c'è ancora da divertirsi.
Boh, io non c'ho tanto più voglia.
Però da questa che viene ritorno a questa bellissima tecnica di laboratorio, assistente di laboratorio con la gonnellina, con la sua amica che gli dice Serena, vai. Quella Serena che a un certo punto sente the winner is
la
grande bellezza,
la grande
non ti sembra di aver vissuto tu un film incredibile?
Io ero stavo sognando.
Sì, ci credo.
Stavo sognando.
Hai fatto il tuo film, il film,
certo,
della tua vita, se,
certo,
diciamo che è finito alla grandissima, non alla grande.
Alla grandissima.
Sotto quel punto
di vista. Pensa che Enzo Biagi,
povero
Enzo Biagi, mi intervistò, ma tipo i primi film, il primo film. Mi ricordo che venne a casa mia e mi disse, ma lei che cosa vuol fare da grande? Io l'ho guardato e gli ho detto... Io voglio l'Oscar.
È arrivato.
Hai capito?
Secondo me è stato lo spirito di Enzo Biagi che te l'ha portato.
Avevo già le idee chiare.
Eh sì, assolutamente. Senti, mi dici qual è il film che ha amato di più invece di Pupi Avati?
Il papà di Giovanna.
Ah, beh sì, tanta roba.
Tanta roba.
Non hai vinto premi per quel film?
Abbiamo avuto 30 minuti di applausi a Venezia.
Sì. Assolutamente meritati.
Coppa Volpi, sì, a Silvio Orlando. E tanto successo.
No, io dicevo per te, non solo,
ma sai,
tanti bravi e tanti complimenti.
Sai, d'altronde è una casta, e Davide Donatello.
Non tocchiamo questo tasto dolentissimo.
Io non conosco nessuno delle caste.
Tu ti senti fuori dal giro?
Sì.
Tu non sei una del giro, no.
Questi si chiamano la mattina, si danno i vari ruoli, lo fai tu? Sì, bene, lo facciamo, dai, chi lo produce? Scamarcio, sì, va bene, allora, d'accordo. È tutta una casta.
Senti, tra le attrici famose oggi, puoi vedere una tua erede? O Serena Grandi è solo lei?
Assolutamente no.
Non vedi un erede?
No.
No, non c'è nessuna che ti ricorda te da giovane. Adesso invece...
Poi diciamo che il cinema di oggi è cambiato, no? Non ci sono più, sì, i film di una volta, secondo me.
Voglio parlare di un altro grande attore che ha lavorato con te, che io ho amato in tutto e per tutto, perché oltre che essere un grande attore, penso sia stato uno dei più grandi geni comici della storia del nostro paese. E sto parlando di Paolo Villaggio.
Tradotto non so in quante lingue.
un genio assoluto. Chi come me ha studiato la comicità parte da Fantozzi, perché da Fantozzi incomincia il tuo percorso. La domanda è: tu hai lavorato per due film con Paolo Villaggio, Roba da Ricchi e Rimini Rimini, ricordo bene?
Sì. Dove eravate? Io ho lavorato anche con Sordi.
Sì, ma con Paolo Villaggio hai fatto proprio coppia comica.
Sì.
Com'era lavorare con Paolo e che persona era Paolo?
Paolo era un grande professionista. Aveva solo un difetto, che voleva mangiare. Allora a Rimini si fermava in tutti i chioschi per mangiare le piadine, poi diceva alla signora che faceva le piadine: lei è una killer. Ma a parte che poi dopo avevamo formato un gruppone, sì, e ci vedevamo tutte le sere.
Ma non ti faceva il filo Paolo?
Beh, forse negli ultimi tempi sì, ma io ero sposata con Beppe.
Ok,
quindi...
beh, perché sappiamo che Paolo gli piacevano le belle donne, sì, quindi sicuramente un debole ce l'avrà
diceva,
avuto.
Tesoro mio, io ti porterò al Prado. Io dicevo, che è sto Prado?
Vabbè, invece sul Prado ti volevo...
al Prado ci sono andata da sola a Madrid, però ricordo sempre quello che mi diceva lui.
Sì.
Lui era di una gentilezza, di un professionismo, le risate che abbiamo fatto.
Rimini, tu facevi quella che doveva... in qualche modo corrompere il magistrato, sì, giusto? Lui era un magistrato, sì, e tu eri la, sì, corruttrice. Io mi ricordo tutti quelli che non hanno tutte le diottrie oggi si ricordano della tua discesa da quella maca dove ti mostrasti in nudo integrale.
Nudo integrale.
Fu uno dei primi nudi integrali così, sì, buttati in un film del genere. Critiche? Quante? E apprezzamenti, no, li so.
Apprezzamenti, critiche anche no.
Perché mi ricordo Villaggio che diceva...
Poi più facevano
il gatto, critiche. Ti ricordi? Il gatto. Fantastico.
Critiche no, e poi più facevano critiche e più faceva soldi il film.
Esatto.
Allora era così.
Io ho consumato il tasto del videoregistratore avanti e indietro e mettevo i fermi immagine sulla discesa.
Come sai adesso,
c'erano sotto 3.000 persone.
Figurati.
3.000 persone e avevamo tutta la...
Vabbè, bastava che uno dicesse, oh, c'era grandi nuda.
3.000 persone e siamo dovuti scappare, io e Paolo.
In Pineta eravate.
Eravamo in Pineta. Mazza che memoria che c'hai.
Ragazzi, ho studiato.
Ho studiato. Beh, come adesso, che più gli hater ti commentano sui social, più va virale il video, vero?
Non cambia. Allora... Cambiano i modi, ma
il meccanismo è quello.
Alla fine rimane sempre la stessa roba. Una bella donna nuda è una bella donna nuda sempre.
Assolutamente.
Come diceva Gaber, in destra e sinistra, che diceva che la donna di sinistra è in un modo, la donna di destra è in un altro, un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. Diceva Gaber.
Senti, vai, domanda piccante. Vai. Allora, hai lavorato con tanti uomini affascinanti. Sei mai stata con qualcuno del set?
Stata, a me non piacciono gli attori, quello sicuramente non mi piacciono perché sono narcisisti, sono nevrotici, non mi piacciono gli attori. L'unica cosa, l'unico uomo di cui mi sarei facilmente innamorata se non ero già sposata, mm-hmm, fu Luca Barbareschi.
Bello.
Che era una roba, fece con me Teresa.
Era bello. Assolutamente.
Furbo, ti fregava al primo piano, hai capito? Era un grande. Bello come il sole.
Adesso vado io con la domanda velenosa. Ah. Tinto Brass ha avuto prima di te altre muse e anche dopo di te. Perché abbiamo detto la Sandrelli, poi ci sei stata te, poi c'è stata la Capriolio, Claudia Cole. Chi hai apprezzato e chi invece dici... Vabbè, la Sandrelli.
Apprezzato la Sandrelli, le altre non le ho visti.
Non hai mai visto né un film con la colla? Cioè, film di Tinto Brass dopo il tuo non li hai più visti?
No.
Perché non li hai più voluti vedere?
Non lo so, per un fatto di gelosia, credo.
Ti sentivo una roba tua,
l'ho chiamato pochi mesi fa.
Come sta?
Mi ha risposto al telefono, non sta bene.
Povero Tinto. Quanti anni ha adesso?
Credo che ci abbia 90 anni.
Sì, 90.
Serena, io... Sono andata a Venezia a accompagnarlo per il film sulla sua vita. insomma, siamo rimasti in un rapporto molto bello.
Allora, adesso faccio l'ultima domanda scomoda, poi se sei d'accordo, Vanessa,
concludiamo,
chiuderei.
Certo.
Te lo chiedo perché io, quando mi sono ammalato, ho avuto il momento di malattia, ho pensato alla morte. Uno ci pensa ogni tanto, perché è bello pensare alla vita, ma poi pensi anche alla morte. Non so se tu ci hai mai pensato alla morte, e se sì, come la vedi innanzitutto? La vedi come un passaggio? La vedi come una fine?
Io credo che di là c'è qualcosa molto interessante.
Quindi ne vale la pena morire.
Certo, l'inferno...
Magari non subito.
Non andrei all'inferno, perché ci sono persone molto più interessanti.
Come diceva Oscar Wilde, no? Andare all'inferno per la compagnia, al paradiso per il clima, al massimo.
Bravo!
E ascolta...
Io ho pensato alla morte,
sì?
Dopo l'operazione. Allora una mia amica mi ha detto, la mia amica storica, mi ha detto, ma cretina, romagnolo. Ma non te ne accorgi mica quando muori.
Ma c'è, adesso
detto,
c'è un detto greco,
c'ha ragione,
che non mi ricordo, e chi fosse, chiedo scusa ai classicisti, che diceva della morte non dovete aver paura, perché quando lei arriverà voi ve ne sarete già andati da un pezzo. Ed è bellissimo.
Forse
se
hai ragione, forse aveva ragione.
E chiudo con una cosa. Ci sono grandi artisti che hanno lasciato degli epitaffi sulle bare straordinari. Quello che amo di più...
Califano.
Beh, Califano aveva scritto Non escludo il ritorno. Stupendo, bellissimo quello di Walter Chiari. Non preoccupatevi, è solo sonno arretrato. C'è stato il fantastico Dogwit, lo ricordi, Guido Licheli, era il milanesone, che ha scritto See You Later.
Dogwit.
See You Later.
Dogwit.
Tu cosa scriveresti sulla tua lapide?
Attente, attenti, un'altra grandi non ci sarà.
Non aggiungerei altro, direi. Abbiamo chiuso in bellezza.
Facciamo le corna. Io tocco ferro.
Paolo, allora, Santo,
questa
Paolo
per
Santo.
Pochi.
E io intanto concludo. Grazie alla nostra Serena Grandi per essere stata con
grazie
noi.
A
veramente.
Voi, è stata una giornata divertentissima.
Ma a chi lo dici?
Anche per noi, adesso soprattutto per Marzio, che ha incontrato l'idolo dell'adolescenza.
Che mi dovrà pagare gli occhiali, ricordati.
E allora, Serena Grandi, Marzio Rossi, grazie.
Vanessa Minotti, sempre meravigliosa. È brava la Vanessa. Grazie.
Molto brava.
Grazie mille.
E un bacio a Edoardo Ercole.
Cioè,
vieni, dietro le mie.
Mi ha voluto accompagnare.
Un saluto. Dai.
Facciamo una regola, una roba che non si aspetta nessuno in un podcast. Questo è il figlio di Serena Grandi, un ragazzo meraviglioso. Saluta,
salutiamo
un po'
e ringraziato
Talent Manager
per averci sopportato.
Ciao a tutti, ma che carini.
Lo sai che gli ho chiesto, vieni a dormire con me stasera, dai.
E cosa
no, mamma, no.
Vengo io, dai. Ciao!